Prime America.
Martedì 25 novembre. A Come America, buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, torniamo come ogni settimana ad approfondire alcune questioni del dibattito politico, sociale, culturale americano. Allora, iniziamo subito con quanto è avvenuto nelle scorse ore, ieri e l'altro ieri a Ginevra, dove ci sono stati appunto tra domenica e lunedì i negoziati tra Stati Uniti e Ucraina per porre fine alla guerra con la Russia a quasi 4 anni ormai, 24 febbraio 2022, dall'invasione russa del territorio ucraino. Allora, nei giorni scorsi era girato un piano statunitense in 28 punti che sembrava accogliere in modo pressoché totale le richieste russe. Tra queste appunto il controllo russo su tutto il Donbass, quindi anche sulle aree e sui territori non ancora conquistati militarmente dal Cremlino, e poi la riduzione di dimensioni e capacità di colpire da parte appunto dell'esercito ucraino e assicurazioni sul fatto che Kiev non potrà nel futuro entrare nella NATO. No anche alla presenza di truppe europee a garanzia del cessate il fuoco. Si tratta di condizioni che da subito erano apparse difficilmente accettabili per gli ucraini, ma anche per gli europei. Condizioni che hanno destato proprio anche un certo sconcerto, diciamo, nei circoli repubblicani americani. Comunque è iniziato a questo punto il negoziato a Ginevra, un negoziato condotto per gli americani dal segretario di Stato Marco Rubio insieme a Andriy Yermak, che guidava la delegazione ucraina, e dai 28 punti originari si sarebbe arrivati a 19 punti. Allora, tra i cambiamenti sostanziali, l'attuale linea del fronte diventerebbe il punto di partenza per la discussione per il negoziato, dunque non ci sarebbero le concessioni territoriali su tutto il Donbass offerte in un primo tempo alla Russia. E ci sarebbe anche il riconoscimento che Kiev deve prendere autonomamente le proprie decisioni sull'opportunità di aderire o meno all'Unione Europea e alla NATO, quindi senza che sia il Cremlino a imporre veti e condizioni. Quindi davvero qualcosa di molto diverso da quanto era girato la settimana scorsa. Allora Fabrizio, inizierei proprio da qui. Ci siamo trovati a questo punto, diciamo, altre volte, no? È sembrato essere vicini all'inizio del negoziato, quindi alla fine delle ostilità, non è mai stato così. Ecco, allora, secondo te, ora è davvero il momento in cui il negoziato può tradursi in qualcosa di concreto?
È difficile dirlo, ma sicuramente il cuore di tutta la faccenda rimane la possibilità o meno per l'Ucraina di aderire alla NATO. Questo è stato lo scopo della guerra scatenata da Putin. Quindi è impensabile che senza garanzie ferre, direi, la Russia possa accettare qualcosa di meno che un impegno scritto e vincolante su questo punto. Poi già da mesi in realtà si sapeva che l'unico modo per limitare la durata della guerra era di congelare le linee del fronte, come del resto è stato fatto in Corea ben 70 anni fa. Sì. Le guerre che non hanno possibilità di vittoria concreta per nessuno dei due contendenti possono finire soltanto in questo modo. Infatti non c'è neppure un trattato di pace fra le due Coree, c'è solo l'armistizio in vigore dal 1953. È probabile che un'altra questione importante sia la possibilità o meno per la Russia di rientrare nel G8 come offerto dalla prima versione del piano di Trump e di vedere annullate le sanzioni che a lungo andare certamente danneggiano fortemente la sua economia. Ma tutto questo mi sembra ancora abbastanza in alto mare. Gli europei hanno una posizione assolutamente incredibile, cioè nel senso che di fatto l'Unione Europea e i singoli paesi vogliono che la guerra continui. Pensano a un'impossibile rivincita dell'Ucraina, cosa che lo stesso Zelensky invece sembra aver capito impossibile. Quindi è difficile dire se nell'arco di rapidi negoziati a Ginevra possa venire fuori una soluzione di lungo periodo oppure no.
Ecco, allora senti, Fabrizio, però ti vorrei chiedere anche una cosa, no, in quanto osservatore, no, di cose americane, in particolare proprio per quanto riguarda la politica estera. Allora, diciamo, qualche giorno fa emerge questo piano in 28 punti degli Stati Uniti. Trump dà agli ucraini un ultimatum, cioè gli dice entro giovedì prossimo, dopodomani, cioè Thanksgiving negli Stati Uniti, dice Trump, dovete accettare il piano, altrimenti cosa, gli Stati Uniti cominceranno a ridurre gli aiuti militari, ma anche la condivisione di intelligence con Kiev. Poi però inizia il negoziato. Tra l'altro alcuni deputati repubblicani dicono che Marco Rubio avrebbe detto che quello presentato in 28 punti non è il piano di pace americano, ma è qualcosa che è stato fabbricato, prodotto a Mosca. Rubio nega, dice che non è così, poi però si mette a trattare in un implicito, diciamo, riconoscimento che quel testo in 28 punti non può essere accettato da ucraini e europei. Intanto Trump si sveglia a Washington e segue, diciamo, una strada, un percorso tutto suo, cioè comincia a twittare, dice qualcosa di buono sta per accadere. Poi però prima aveva detto che gli ucraini non sono stati abbastanza riconoscenti nei confronti degli Stati Uniti. Ripete la vecchia storia, cioè dice che se ci fosse stato un altro leader e non Volodymyr Zelensky a Kiev, la guerra non sarebbe mai iniziata, cioè in qualche modo dice è colpa di Zelensky. Cioè Trump parla in modi con accenni che sembrano totalmente slegati da quello che poi la diplomazia americana sta invece facendo a Ginevra. Allora ti chiedo, cioè non è un caos, non è una confusione che in qualche modo, come dire, conferma quello che dicono alcuni, no? Alcuni osservatori della politica estera di Washington, cioè dicono che che Trump starebbe seminando una sorta di caos nel Dipartimento di Stato, ma anche nelle linee strategiche di politica internazionale americana, che alla fine, appunto, queste linee strategiche risulterebbero seriamente indebolite. Ecco, tu che cosa ne pensi?
Beh, alle linee strategiche della politica estera americana sono morte e sepolte il 20 gennaio scorso, quando Trump è tornato alla Casa Bianca. È chiaro che alcune costanti della politica estera americana sono state spazzate via. Però non è chiarissimo quanto questo dipenda dal carattere ondivago di Trump stesso e quanto invece da una riflessione più profonda sui disastri combinati da quelle stesse linee strategiche della politica dei neoconservatori aveva fatto negli anni precedenti. Perché diciamocelo, le linee strategiche negli ultimi 40 anni della politica americana sono state quelle di intervenire sempre e ovunque dentro la legalità internazionale, ma soprattutto fuori, vedi guerre in Iraq e in Afghanistan, senza contare per dire, minacce attuali al Venezuela. Quindi il vero problema è se Trump rappresenta solo se stesso, rappresenta invece un sentimento popolare che è contrario a questo ruolo imposto dalle elite americane per decenni di vedere gli Stati Uniti come il gendarme del mondo.
Ecco, allora poi ci torno su questa questione dopo parlando di Marjorie Taylor Greene e del MAGA in generale. Prima però vorrei cambiare argomento, restando però in tema amministrazione. Perché? Perché in settimana è successa una cosa significativa, interessante e anche, diciamo, preoccupante. Allora, otto tra deputati e senatori democratici, tutti tra l'altro con precedenti nell'esercito e nella sicurezza nazionale, quindi hanno servito nell'esercito o appunto nell'intelligence americana, hanno chiesto in un video proprio ai militari americani di non seguire, di non eseguire gli ordini di Trump, nel caso appunto loro ritengono che questi ordini siano illegali. Trump, dicono questi appunto, questi legislatori, dicono Trump in quanto presidente gode dell'immunità appunto garantita a ogni presidente degli Stati Uniti, però voi non godete di questa immunità. Trump risponde, ha risposto accusando questi 8 legislatori di sedizione, reato punibile con la condanna a morte. Lui tutto in maiuscolo, come fa quando appunto vuole rafforzare un concetto, su True Social ha detto impiccateli, appunto ha tuonato. È un episodio che si aggiunge ad altri episodi recenti, c'è per esempio la messa fuori legge tra gruppi appunto terroristici di una serie di gruppi della sinistra europea. C'è un caso piuttosto inquietante, cioè gli agenti federali e poi i procuratori federali hanno incriminato, è un artista, lui si chiama Daniel Des Sanchez, che andava in giro con un box, con un contenitore, con delle fanzine, con dei documenti, diciamo così, presunti anarchici, e questo sarebbe appunto un crimine. Ovviamente, come dire, qui in gioco è la questione della libertà, del diritto di opinione, quindi il primo emendamento. Ecco, che cosa ne pensi, Fabrizio? È un passo ulteriore quello cui stiamo assistendo nelle ultime settimane verso una radicalizzazione, diciamo così, delle spinte più autoritarie da parte dell'amministrazione?
Sicuramente sì, intanto Trump metodicamente, sostanzialmente ogni giorno calpesta qualche espressione della libertà di parole, di pensiero e di stampa, visto che minaccia i giornalisti, chiede milioni o miliardi di dollari ai media che parlano male di lui. Quindi questa è una linea che va avanti, ripeto, dal suo insediamento, e questa cosa di designare come organizzazioni terroristiche dei gruppi che non sono affatto terroristici, ma che sostengono la Palestina oppure hanno dei volantini anarchici, questo fa parte del quadro. Sulla questione del video, va detto che le amministrazioni sia repubblicane che democratiche si sono sempre rifatte a quello che viene definito il metodo Norimberga, il principio di Norimberga, ovvero a Norimberga, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono stati condannati i gerarchi nazisti, in qualche caso anche impiccati, proprio perché la Corte internazionale ha rifiutato di accettare il principio che avevano obbedito ad ordini legittimi. Obbedire agli ordini, nel caso nazista ovviamente lo sterminio degli ebrei, il obbedire agli ordini non è una giustificazione valida se questi ordini violano la legge internazionale, i diritti umani e quant'altro. Questo del resto è lo stesso principio applicato da una corte israeliana quando Eichmann a Gerusalemme rispondeva che lui aveva soltanto organizzato trasporti ferroviari, e la corte lo ha giustamente condannato ugualmente. Quindi in realtà sia la Costituzione che il codice militare americano danno non come opzione, come possibilità, ma come dovere ai soldati americani e ai generali di rifiutare ordini illegali. Ciò detto, gli Stati Uniti hanno invaso qualche decina di paesi negli ultimi 100 anni senza che i generali e i soldati obiettassero. Quindi da questo punto di vista non è chiaro quanto effettivamente all'interno dell'esercito americano, della marina e dell'aviazione ci sia una cultura che permette di fare effettivamente così.
Allora, Fabrizio, Veniamo all'ultima questione e mi ricollego però a quello che dicevi tu prima in merito proprio alla possibilità che Trump incarni anche, no, opinioni, tensioni, tendenze dell'opinione pubblica americana per quanto riguarda la politica estera. Allora, nel weekend è successa una cosa importante, cioè importante comunque all'interno del movimento MAGA, cioè Marjorie Taylor Greene, la deputata repubblicana della Georgia, ha annunciato il suo ritiro, le sue dimissioni dalla Camera. È stato un gesto piuttosto clamoroso. Tra l'altro Greene aveva vinto, diciamo, la battaglia per lei più dura, no? Cioè quella sulla divulgazione degli Epstein Files, cioè lei si è battuta per mesi anche contro Trump perché appunto questi documenti venissero divulgati. La Camera e il Senato hanno votato, il Congresso ha votato per rendere pubblici questi documenti. Donald Trump si è dovuto in qualche modo allineare e ha firmato questo bill, questo progetto di legge. Le quattro pagine dell'addio di Greene sono un atto d'accusa molto duro sia nei confronti, diciamo, del mondo politico di Washington, ma anche del presidente, no? Greene afferma che il Congresso è stato messo da parte, accusa i leader democratici, repubblicani, dice, non diversi da quelli democratici, di non promuovere davvero l'agenda conservatrice. Allora, la decisione è clamorosa perché Greene è stata da sempre una delle sostenitrici più convinte delle politiche di Trump. Appunto, non c'è causa ideale, posizione di Trump che lei, anche la più estrema, anche la più contraddittoria, che lei non abbia fatto propria, no? Le elezioni manipolate del 2020, Barack Obama segretamente musulmano, Joe Biden ottenebrato mentalmente e sostituito da un robot. Insomma, lei ha fatto veramente propria anche un sacco di altre teorie cospiratorie. Ricordo il massacro di Sandy Hook, dove morirono 20 bambini e 6 adulti, per lei è una fake news fabbricata per votare una legge sul controllo delle armi. Piuttosto, gli incendi in California sarebbero appiccati ad arte attraverso dei laser dagli ebrei. La rottura avviene in particolare, Fabrizio, sulla questione degli Epstein Files, ma ci sono tutta una serie di elementi, no, che l'hanno preparata. Tra l'altro, appunto, la questione ucraina, no, il fatto che lei, come dire, non ha gradito che insomma l'aiuto militare nei confronti di Kiev continuasse. C'è tutto il mondo MAGA che non gradisce anche l'attenzione che il presidente sta dando alle questioni di politica estera. Ci sono tutta un'altra serie di questioni, la questione della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, tutta la questione ovviamente dell'economia, insomma dei prezzi che non calano. Ecco, che significato ha, secondo te, Fabrizio, in questo momento, che significato hanno le dimissioni di Marjorie Taylor Greene?
Bisogna vedere se restano un caso isolato o se ci sono altri deputati repubblicani che intendono seguirla o, senza dimettersi, comunque essere meno sdraiati e pronti a essere usati come tappetini da Trump. Io credo che la rottura abbia due questioni fondamentali. Una sono i cosiddetti Epstein Files, cioè i documenti sulle nefande attività di Jeffrey Epstein, pedofilo, il ricattatore e quant'altro, morto in cella in circostanze misteriose nel 2019. Non si esclude affatto che sia stato suicidato invece di suicidarsi di sua volontà. Ma la questione centrale è il fatto che nell'immaginario americano non esistono peccati più gravi della pedofilia. Questa è una cosa che nasce addirittura ai tempi dell'amministrazione Reagan, con una serie di processi condotti contro persone perfettamente innocenti sulla base di racconti bambini più o meno come dire, istruiti da psicologi teologi che seguivano teorie poi dimostratesi false. E questo è rimasto nell'immaginario di un'America puritana assieme a tutti gli scandali sessuali che spuntano come funghi, non passano 10 anni senza che ci sia uno scandalo di grandi dimensioni, dal più famoso che coinvolse Clinton e Monica Lewinsky a quelli di governatori, senatori e deputati. Quindi questo è sicuramente la reticenza di Trump ad andare avanti su questa faccenda, ha sicuramente provocato la rottura. Poi vedremo se ci sono altri elementi, come appunto la politica estera e soprattutto la politica economica, che in questo momento è estremamente impopolare.
Ecco, tra l'altro, lei, attenzione, Marjorie Taylor Greene, nella sua lettera di addio dice: i repubblicani probabilmente perderanno le elezioni di medio termine, e dice: ma magari ci rivedremo. Quindi il piano, appunto, dell'esplosiva, diciamo, Marjorie Taylor Greene, potrebbe dunque anche essere questo, cioè far sì che Trump e i repubblicani si schiantino contro il voto di midterm, quindi novembre 2026, per poi tornare lei più forte, e a questo punto senza però la responsabilità della sconfitta, a tornare alla politica e tornare quindi alla guida di questo movimento MAGA. Poi staremo a vedere, no, Fabrizio?
Ma la guida non mi sembra che abbia i requisiti, però è vero che più o meno tutti prevedono che salvo interferenze, brogli, altri giochini dell'amministrazione Trump e dei repubblicani, il medio termine, come da tradizione, dovrebbe andare a favore del partito di opposizione. Dopodiché in realtà i repubblicani, con le dimissioni di Marjorie Taylor Greene, rischiano di perdere la maggioranza alla Camera già adesso, perché ci sono delle elezioni suppletive che potrebbero dare un risultato positivo per i democratici.
Grazie Fabrizio Tonello.
Grazie a voi.
E un saluto da Roberto Festa. Ci risentiamo martedì prossimo. Ciao.